Vado. Live, siamo live, Joseph, siamo partiti, eccoci
siamo
qua.
Siamo live, eccoci.
Ma chi è che ha avuto questo successo con l'albero mobile? Che ci aveva, ho letto una notizia di uno che c'era l'albero di Natale che si muoveva. Non lo so, non l'ho visto.
La merda 2020 forse. Porta anche a queste cose, diciamo.
Esatto. Ma tu c'hai proprio l'albero super addobbato, perché la mia dolce metà dice no, non bisogna addobbarlo troppo, vedi la cultura inglese dell'albero con c'è tutto un... No, invece ma è bello
addobbato. Ha ragione perché io non sono un tipo, anche la mia famiglia siamo persone molto umili, però quest'anno è un anno speciale, quindi abbiamo cercato di arricchire l'albero proprio per dare quel calore in più che serve, no? Perché comunque qua io sono in Campania, sono con la mia famiglia adesso, io vivo a Barcellona normalmente, ma sono venuto qua a luglio, non mi sono più mosso, sto qua, ho portato il mio home studio, sono venuto con la macchina, sai, con la nave, quindi mi sono organizzato per stare dei mesi, e ho detto a mamma, perché non facciamo l'albero come quando, sai, quando ero bambino, che facciamo l'albero insieme, l'alberello era piccolo così, però ho detto quest'anno voglio fare l'albero più bello di sempre, perché comunque con le restrizioni che abbiamo, a Natale, sai, non possono venire i parenti, non possiamo, sai, qui al sud abbiamo una cultura di Natale, sai, no? Si comincia a mangiare presto, fino a tardi, 20-30 parenti, chi ce li ha? Si riuniscono, quindi quest'anno purtroppo non possiamo, siamo solo noi quattro, io, mia mamma, mio padre, mio fratello, poi magari sai giù vivono gli zii, la nonna, ci facciamo a turni, ma comunque per regola non possiamo essere più di 4-5, ma non mi ricordo, e quindi abbiamo fatto quest'albero, ti dico la verità, quando mi sveglio la mattina e vedo questo mega lavoro, questa sì, scalda gli animi. Funziona,
e poi
funziona.
Hai anche presepe alla tua sinistra, dietro
allora, di là c'è presepe. Questo è intoccabile, cioè questo ragazzi, cioè, questo è il presepe fatto da Marco Ferrigno, cioè Ferrigno a Napoli, sai, no? La bottega Ferrigno.
Super pop.
Sì, là si parla di 200 anni di storia. Ci tengo più a questo presepe che a tante altre cose. Sì, questo lo dovrò passare se un giorno le avrò a miei figli e ai miei nipoti, se loro vorranno. Veramente è un'opera inestimabile. E racchiude per me tutto il senso del Natale, sai, l'antico Natale, perché comunque sai, i pastori sono fatti a mano. Roba che è inestimabile.
Wow, senti, devo dire che ora che ho visto i tuoi mi sto proprio sfigurando, per fortuna che non c'ho il mio albero dietro, no, in realtà abbiamo preso un alberello piccolo per i bambini, c'è cioè mio figlio più piccolo che smanetta con l'albero, e un albero insomma un po' più grande, però sono andato a vedere, lo dicevo ieri, l'albero più grosso d'Europa, almeno così se la vendono qua in zona Brighton, che c'ha 150 anni, un albero gigantesco che non so, ci mettono due giorni a addobbare, come non so, 13.000 luci, una roba pazzesca, ed è albero gigantesco.
Ed è lì a Brighton? Dicono che lì
no,
a Brighton?
È un po' fuori, è Wakehurst, credo che sia il posto, praticamente vai la sera e fai questo giro in questo parco che ha tutte appunto delle illuminazioni, in più c'è questo alberone gigante, mangi marshmallow bruciacchiati, che non so come facciano a mangiare questi marshmallow bruciacchiati, insomma, e basta, e a quel punto i bambini sono felici.
Non sapevo di questa cosa dei marshmallow qua in Inghilterra, comunque è una cosa abbastanza di Stati Uniti, no? Americana. Vabbè, c'è una...
vabbè. Ti prendi il marshmallow e lo bruciacchi dentro. Sì. Ma la cosa incredibile tua è che tu, come dire, sei super internazionale, no? Cioè... probabilmente ho intervistato anche in Meduza 10 giorni fa, e il paradosso è che loro sono super internazionali, sono gli artisti, ho visto, più ascoltati su Spotify nel mondo,
sì.
Però in Italia se tu chiedi Meduza molti magari o lo riconoscono e dicono ah sì, saranno stranieri, saranno inglesi, saranno americani, capito? E quindi anche tu hai questo enorme successo internazionale, ma magari in Italia uno cioè non sa che sei italiano, no, perché magari non ti ha visto in intervista, è curiosa, no? Come
vabbè, un po' un discorso abbastanza complesso, perché comunque io sono partito dall'Italia e la cosa bella è che comunque l'Italia e Napoli soprattutto è stata la prima, proprio il primo popolo a darmi supporto. Quindi mi sembra non strano, perché non è una cosa strana che non mi conoscano in Italia la massa, ma il fatto è che la mia musica non si basa su Spotify. Io non sono un tipo, sai, che nemmeno all'estero non è che chissà quanti ascoltatori di Spotify. Io sono un DJ, cioè l'essenza di far ballare la gente. Io sono quella classe di artisti che continuano a ballare la gente, no? È come era un tempo. Cioè, i DJ prima non c'era Spotify, non c'era le visualizzazioni su YouTube, i like su Instagram. Ecco, quello sono io. Continuo e sono conosciuto in tutto il mondo. Ma senza Spotify ci sono arrivato veramente facendo ballare le persone, quella è l'arte del DJing. Poi con le produzioni, ovviamente, lì è anche una cosa molto importante, ma ti dico, non vado a pensare solo a Spotify o solo ai like, perché se parliamo di like su Instagram o di visualizzazioni su Spotify, ci sono tanti artisti che fanno tante visualizzazioni, hanno molti più like di me, ma fanno la metà delle persone che faccio io. Quindi
Certo.
è una cosa che, diciamo, io vado proprio a seguire l'arte, la cultura del DJ. E sono fortunato perché ho cominciato in un'età, ero molto giovane, a 11 anni ho cominciato a suonare, e lì non c'era internet, c'erano le cassette delle serate registrate a Napoli, che mi prestavano gli amici per poi copiarmele, per comprarsi una console. Cioè, sono andato a lavorare, a aiutare mio zio d'estate a fare il manovale, sai, io ero comunque ero piccolo, mi portavo i secchi sai, di calce, di cose, però mi diede 500.000 lire a fine estate nel 98, e con quei soldi mi comprai un giradischi a trazione a cinghia, che per chi non sapesse, la trazione a cinghia è una trazione che comunque perde la velocità, cioè poi c'è la trazione diretta, sarebbero i Technics, quindi era un piatto, un giradischi comunque
Per fare
Sì, però non potevi fare così, perché una volta che c'è la cinghia si
no.
bloccava, quindi dovevi fare col dito, cioè non era come i Technics, quelli là professionali, che costavano tanto. Quindi un giradischi usavo quello là che mi ero comprato con questi soldi di quest'estate, lavorando, e l'altro presi il giradischi di mia nonna, del suo hi-fi degli anni 60, se non aveva velocità, quindi andavo col dito, cioè un mixer, era un mixer così, me lo prestò un ragazzo, un amico di Caserta che conobbi, era arrugginito, ce l'ho ancora, funziona ancora, incredibile. Due canali senza nemmeno l'equalizzazione, per le cuffie, cioè le cuffie che aveva mia madre del Walkman, e usai lo stereo di casa. Cioè, ho comprato due vinili, per quei due vinili ci ho suonato, cioè ci ho mixato per 8 mesi, e ho
Ma
imparato la
dai,
tecnica solo con due vinili, che non avevo i soldi,
ma
capito?
come fai?
Queste.
Scusami,
Sì.
scusa se ti ho interrotto. Come facevi a imparare? Perché non è che avevi YouTube, tutorial o no? Cioè,
No.
e quindi come imparavi?
Allora, prima di tutto io senza io vidi un DJ suonare per la prima volta di fronte a casa mia. Qui c'è una piazza, si chiama Piazza Vetrano, e abitavano gli americani qui. Erano, sai, le persone che a Napoli c'è una base della NATO, a Gricignano, e quindi costruirono questo parco per le famiglie che venivano qua in missione 4-5 anni, no? E gli davano questi appartamenti, erano pure belli. Mi ricordo che andavo a casa di questi ragazzini che conoscevo qua. Diciamo, loro parlicchiavano un po' italiano, io cercavo di capirci. Comunque, alla fine siamo diventati amici. Ed era un giorno dell'Independence Day, era a luglio. Mi ricordo, fecero questa festa e chiamarono un DJ. Non sapevo nemmeno cosa fosse questo DJ. Stavo andando a giocare a calcio con i miei amici, passando, e vidi questa figura di questa persona che con questi due giradischi, che io credevo fossero quelli come quelli della nonna, invece no, erano quelli là, dei Technics, e con quei due giradischi metteva queste canzoni che non avevo mai sentito, la musica dance, non sapevo cosa fosse, era musica commerciale, sai, si suonava Gigi D'Agostino, si suonavano quelle cose lì. E ti dico, ah, caspita, ma cos'è? Che sta succedendo? È magia! Bello, è bello quella figura del vinile che viene appoggiato, la puntina. Poi mi feci spiegare da un ragazzo che lavorava lì, sai, chiesi per curiosità, e disse, guarda, quello è un DJ, e ce lo voglio fare anch'io. Ma costa tanto. Mi disse, no, vado a parlare con papà. Papà era mo in pensione, era poliziotto, lavorava solo lui in casa, era ispettore di polizia, mamma casalinga. Quando gli dissi costava questa roba, disse, guarda, meglio che quella è la porta. E alla fine mi misi a lavorare e imparai, cioè da solo, perché alla fine era, poi capì da solo cosa significava, chiedendo anche a qualcuno, erano pochi DJ a Caserta, si doveva mixare, cioè in poche parole tu dovevi mettere a tempo, devi mettere a tempo due vinili, però bisogna aspettare la battuta finale, perché normalmente i dischi techno house hanno la battuta iniziale che non c'è la melodia, non c'è il groove, è solo cassa, sai, ritmo, tucci, tucci, così, e quindi sono quattro quarti per otto battute, cioè tu devi andare ad aspettare il momento per poi mixare l'altra, cioè è così impari, non è stato facile ma ce l'ho fatto,
E
è stata
da
bella.
autodidatta sei stato lì con i tuoi due vinili per un po' di mesi e poi che cosa hai fatto?
Poi cos'è successo?
E scusami, scusami, nel frattempo andavi a scuola, cosa...
Andavo a scuola e andavo anche discretamente bene. Poi quando volevo fare anche il medico, poi sì. Guarda, non hai mai detto, il mio sogno è prendermi una laurea pura, quindi, però quando sarà, non so, fra 10 anni, 15 anni, la voglio prendere, quindi è un sogno che è ancora nel cassetto. Però si è persa poi quella voglia di laurearmi perché pensavo solo alla musica, frequentavo solo DJ, quei pochi che c'erano a Caserta, frequentavo proprietari di locali, a scuola non vedevo l'ora che organizzassero, sai, i MacPi, quei famosi MacPi, quindi dicevo, vi prego, fatemi suonare. E ovviamente all'epoca funzionava così, che tu no, se non vendevi i biglietti non suonavi. Cioè dicevo, ma perché devo vendere i biglietti? Io faccio il DJ, non faccio il PR. Quindi non ho mai suonato, ho suonato tipo due volte nella mia... Grazie, e li ringrazio ancora, qualche anima pia che mi fece suonare. Però poi conobbi un ragazzo, un DJ, che vive proprio vicino a casa dei miei parenti, il quale era resident, cioè resident significa che suonava quasi tutti i giorni in questa discoteca di Caserta, la gente veniva, fittava il locale per le feste di 18 anni, tutti i giorni, sai, feste di comunione, 18 anni, poi il weekend c'era, sai, la discoteca, quindi il giorno che tu ti divertivi a suonare quello che volevi. Comunque un giorno mi ricordo andai a trovare questo amico e disse vieni, vieni, tanto c'è una serata di compleanno. Guarda caso c'era il proprietario, ebbero una discussione, questo mio amico e il proprietario. Incredibilmente il proprietario, non so perché, lo fece per ripicca, però sai, lui venne a sapere che ero DJ all'inizio perché ci conoscemmo e io gli dissi che ero DJ. Ah, disse vabbè, comunque litigarono e mi disse ok, da domani vieni tu. E disse, come vengo io? Perché? E il mio amico si ingelosì anche, disse, caspita, ma come? Ah. Lui credeva che io non venissi il giorno dopo alle 19, ero lì con la mia borsa dei dischi. Quindi il proprietario dice, caspita, si trova anche un po' in difficoltà, che secondo me stavano facendo pace, sai, lui e il mio
Certo.
amico. Alla fine, oh, disse, caspita, questa cosa va premiata, oggi suoni tu. E mi portai questa borsa dei dischi che avevo, sai, roba house, così qua là. Però mi disse, guarda, qui devi suonare anche roba che vogliono chi fitta il locale, cioè purtroppo
Tipo
per te devi
Gina,
poter latinoamericano parli di gruppo,
Mark
no,
Anthony.
ma nemmeno un po' più cheap, sai, un po' più... era un po', sai, già Mark Anthony era troppo, hai ragione,
Era troppo di
cioè... poi se volevano la commerciale, le canzoni, le dovevi mettere, poi all'epoca non c'erano i CD, quindi dovevo comprare i vinili. E mi pagavano, cioè, niente, cioè, era tipo, che ti posso dire, 20.000 lire a sera, cioè, con quei 20.000 lire, come li compravo i dischi? Allora, con quei soldi che mi dava, ovviamente, compravo un disco, due dischi, e adesso me li feci prestare da un ragazzo che ancora, veramente, ringrazio a vita, perché mi prestò questi dischi, non so perché li aveva, perché lui suonava house, ma aveva questi dischi latinoamericano, sai, bomba, senso, sai, quella roba così, il pam pam. Cioè, io non avrei mai comprato dischi del genere, cioè un vinile costava 20.000 lire, cioè, e io alla fine me li facevo prestare e ci suonavo. E alla fine ho fatto così, poi niente.
E fino a qua, però, non scommetterei sulla tua carriera, nel senso,
No, e infatti fammi andare avanti, fammi andare
non capisco come è successo.
avanti.
Eri indirizzato per il latinoamericano, ecco.
No, no, no. Il sabato, il weekend era il mio giorno, cioè il venerdì e il sabato fai quello che vuoi, mi diceva. Vabbè, si ballava house, quindi io potevo suonare tutto, ah, finalmente, sai, tutti, gli sforzi della settimana a suonare quello che dovevo suonare per forza, perché comunque era un'opportunità che non potevo farmi scappare, essere resident, allenarmi, perché era un allenamento, io non avevo la console in casa, cioè avevo, te l'ho detto, la roba con due piatti a cinghia, cioè non avevo l'impianto, quindi mi andavo a allenare, è stata la pista da ballo. È stato il mio allenamento quotidiano. Io dopo la scuola andavo là a provare il pomeriggio, così. Cioè, io ho vissuto la metà della mia vita di quegli anni a scuola, l'altra metà lì. Poi dormivo 5-6 ore e poi andavo a scuola. Quindi è stato proprio, io ho vissuto club, scuola, scuola, club. Cioè, veramente è stata una cosa. Io adoro quello che faccio. Comunque, fammi andare avanti perché adesso arriva il bello. Quel club dove ero resident si chiamava Subway. Cedette la licenza a un ragazzo che io conoscevo, che era un ragazzo di casa, questo a 16 anni. A 16 anni, dai, questo diciamo, il resident l'ho fatto dai 12 ai 16. Ovviamente suonicchiando nei garage degli amici, qualche festa così organizzata dopo la scuola. Addirittura facemmo l'occupazione alla scuola, se lo ricordano ancora i ragazzi. Io ero al magistrale, ho fatto il liceo linguistico sperimentale, era al magistrale di Caserta la struttura. Facevo l'occupazione, io suonai in classe. Mi ricordo che in classe c'era così tanta gente che addirittura dovette venire il preside a dirmi: guarda, basta, perché c'era la fila sul corridoio che scendeva, cioè non puoi capire. E lì dissi: caspita, oh, mi creai il mio momento di gloria per la prima volta. Ovviamente era un'occupazione, non era un club, però la
Ma
dissi: ah, finalmente.
fare il DJ in quegli anni era una roba che eri un figo o era una roba così? Vabbè,
No, no, no.
mette due piatti.
Piano per matto, dice,
Ah,
ma
ok.
che è sto DJ? Che cazzo mi da fare? No, i dischi, così, ma che roba è? Cioè, dice, no, il mio sogno, voglio fare il DJ di professione. E alla fine i professori mi dicevano: tu devi andare a zappare la terra, mi dice, che io, cioè mi offendevano pure, qua lo sai,
Wow.
può capitare. Dice: ma come devi andare a zappare la terra? No, perché tu non studi, che sono sti voti qua là? Scusate, questo vabbè, sui sotto i 16 anni poi cambia tutto, non volevo più, diciamo, affrontare quello che era il percorso, diciamo, sai, di scuola, poi si pensa all'università.
Certo.
Vabbè, comunque, tornando a noi, comunque questo locale cedette la licenza a questo ragazzo di Caserta, Marco, e mi prese come resident, mi continuò a tenere come resident. Nel frattempo conobbi una persona che aveva uno studio di registrazione. Questo studio di registrazione, guarda caso, era tipo a 500 metri da casa mia e non lo sapevo proprio perché era in un palazzo, non si vedeva. Me lo presentò un ragazzo e disse: guarda, secondo me è meglio che vai là perché tu che ami la musica, questo ragazzo c'ha questo studio, non so, puoi imparare qualcosa. Comunque ogni giorno dopo la scuola andavo lì, tipo dopo pranzo, andavo lì dal 15 fino alle 18-19, guardavo quello che faceva, mi accolse molto bene. Norberto si chiama, e mi... Senza chiedere, mi insegnò le tecniche di produzione e mi regalò un CD di questo programma di installazione, Reason si chiama, perché all'epoca, sai, per fare i dischi negli anni 90, inizio 2000, solo doveva avere lo studio analogico, cioè costava tipo 200-300 milioni, roba. Invece poi con l'avvento del digitale, all'inizio del digitale, ti parlo del 2005-2006, io con un CD potevo installarlo tranquillamente sul computer che regalarono a mio fratello per la comunione.
Ok.
Quindi non lo comprai, perché non avevamo i soldi, giustamente, tutto capito, cercavo di... Con le casse, usai le casse Hi-Fi, quelle là così piccole, erano Hi-Fi, non erano per produrre. Comunque mi misi un anno a casa, non sono uscito, e dopo un anno ho prodotto il mio primo disco. Tu non puoi capire, non puoi capire. Però, ecco qua, ecco il però. Ero sotto i 18 anni, avevo quasi finito la scuola, anzi avevo finito la scuola, mi ero diplomato e mia madre disse: guarda, ma tu mo che vuoi fare? Cioè qua il lavoro, cioè non guadagni soldi col DJ, a studiare non puoi studiare, ma qua i tempi come fai? Cioè dove vai a finire? Mamma, sì, è così, vabbè, avevo prodotto questo vinile, l'avevo stampato, avevo pure venduto qualche copia, ma comunque, cioè, vabbè, lo appendo al muro, un giorno lo farò vedere ai miei figli, ai miei nipoti. E dice: decidemmo che io magari potevo andare a fare il poliziotto come mio padre. Ovviamente non avrei mai voluto farlo perché non è il lavoro che piace a me. Cioè, rispetto per tutti, per tutto quello che ha fatto mio padre, però io pensavo alla musica, cioè, capito? E però era una cosa veramente, credimi, sono stato proprio Sai, come quando appendi le scarpe da ballo al muro, una ballerina dice: guarda, non posso
Esatto.
più ballare. Cioè, è la stessa cosa. Se appendo questo disco al muro, sarà per sempre il mio sogno nel cassetto mai realizzato. Credimi. Allora dissi: va bene, mamma, vado a fare le visite. Mi accompagnò lei. Dissi: ti accompagno io, andiamo a fare le visite. Questa è la cosa più incredibile che mi sia mai capitata nella vita. Viene da piangere. Andai a fare tutte le... No, veramente, molto emozionante, perché altrimenti non sarei qua. Andai a fare le visite. E tutte, cioè non mancava niente. Dovevo solo aspettare la cartolina, quella famosa cartolina che devo fare prima
Certo.
il militare, perché senza fare il militare tu non puoi fare poi il poliziotto. Quindi devo fare un anno, essendo dell'87, io non ero nella fascia di obbligatorio, come si dice, la fascia obbligatoria delle
Leva
armi.
obbligatoria, sì,
Bravo.
dovrei fare il carro, immagino, e poi andare al.
Quindi dovevi fare sì, la richiesta, si mette, sai, si mandano questi documenti, un fascicolo così, pieno di documenti, visite mediche, eccetera, e dovevi aspettare questa cartolina. Comunque mi ricordo era un giorno, non mi ricordo, era d'estate comunque, inizio fine estate, l'ho rimosso tanto che non ci voglio pensare. Arriva mia madre, mi bussa alla porta e disse: guarda, è arrivata. Dice: no, Madonna santa, wow. È arrivata io, perché ritardò, sai, disse: aspetta, wow, non arriva più, magari. Poi arrivò la prima, mamma, ecco qua, però, egregio signor Capriati, la mia mamma, così, sai, così, egregio signor Capriati, no, dice, cosa, mamma, cosa, però, manca un documento, quel documento io l'avevo mandato, per qualche casualità si è perso, quindi se la invitiamo a fare la richiesta l'anno seguente. Dopo 6 mesi stavo a girare l'Europa, perché il mio disco era andato a Ibiza, era arrivato in mano dei DJ. Nel frattempo, in mano ai DJ di Ibiza, sai, Sven Battrici, Utin, Carl Cox, Marco Carola, Napoli. E questo disco mi ha fatto diventare poi un DJ internazionale. In 6 mesi stavo, prima data a Barcellona, Colombia, New York, cioè.
Ma ha
Però era
preso
bello.
così, cioè tu hai inviato il disco in giro
No,
e.
no, 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 l'ho stampato grazie a un'etichetta, c'è cioè un'etichetta con la distribuzione. Io perciò sono stato un anno in casa, perché ecco qua un
Ok.
passaggio che ti eri perso, che non l'ho detto. Conobbi una persona che aveva un'etichetta discografica napoletana, Sasha, è un ragazzo che ringrazio ancora, mi ha dato tanto, e si prese a cuore questa cosa, perché lui aveva intuito qualcosa che poteva nascere nelle mie produzioni molto basilari all'inizio. Disse: guarda, mettiti a lavorare e mandami le cose. Io per un anno gli mandavo tipo due o tre tracce ogni 2 o 3 giorni, diceva questo. Cioè, disse: calma, tipo, e alla fine, dopo un anno, la distribuzione gli accettò, mi chiamò e disse: ah, hanno accettato il disco. Non puoi capire, io feci un salto di 2 metri. Disse: no, non ci credo, stamperò il mio disco. E così è andato.
E a quel punto
Quindi.
il disco è arrivato nelle mani dei vari,
Sì, andò
diciamo.
anche in classifica all'epoca, non c'era
Ok.
Spotify, non c'era, andò in classifica, sui negozi, c'erano i primi negozi online di vinili, ha venduto molto quel disco, mi ricordo che vende non so quante copie, mi sembra 5-6 mila, sono parecchi, parecchi numeri, per parlare che era la fine, tra virgolette la fine, era un po' l'avvento del digitale, quelli erano numeri importanti, e poi col
Ma
digitale
era,
c'è stato un periodo
diciamo,
di crisi.
come tipologia era techno?
Ah, era minimal, la chiamavamo minimal, la chiamavano minimal, però funky, era una cosa tipo con questo, sempre quel groove napoletano, no? Può essere catalogata techno, ma non era proprio techno. Techno può essere catalogata come una minimal funky, sì, questo era il
Ok.
genere, però sempre più, diciamo, era un mezzo tra house e techno comunque.
E a quel punto hai preso a viaggiare, hai cominciato a viaggiare e non ti sei più
Cominciato a
fermato.
viaggiare, non mi sono più fermato, ho fatto altri dischi, ho avuto almeno 3-4 metamorfosi musicali nella mia vita, ho portato quella mia minimal funky a una techno un po' più dura, ho prodotto un disco, anzi vari dischi su etichette che all'epoca erano proprio il top del top. Mi misi come all'inizio, mi misi, gli mandavo dischi tutti i giorni, no tutti i giorni, ma ogni settimana, ecco, e alla fine ho stampato anche lì la Drumcode, la CLR, erano due etichette molto molto importanti all'epoca, lo sono ancora, però comunque all'epoca erano molto, cioè per arrivare lì, cioè, ce ne voleva. E quindi niente, da lì ho preso il volo, però lavoro tantissimo perché sono sempre in continua evoluzione. Quello è quello che ecco quello che dicevo prima. La mia essenza di essere DJ, io l'ho imparata facendo, vedi, suonando latinoamericano, commerciale, house, techno, disco, quello che è. Però ecco, io guardo molto la pista e io non sono un DJ che non voglio fermarmi a un genere. Cioè, io adoro suonare e far ballare le persone e anche stravolgere la pista. Perché non è solo il DJ visto come il fatto che suoni quella roba, sai, dura oppure troppo cantata. No, io sono Joseph Capriati, non sai cosa ti aspetti da me. Però la
Ok.
gente ha capito anche, ha imparato a capirmi, ha detto, ok, se suona, per esempio, a Berlino, Alberghein, la suona techno. Se suona a Ibiza, che sai, il giorno, il sole, le ragazze, gli ai privé, le cose, ok, allora suona un po' più, sai, groove, tech house, housey. Se poi suona a New York, non so, se fa il warehouse da 5.000 persone, allora suona techno, però ci mette anche l'house, perché New York è scuola house. Oppure se
Ok.
suona al club di 300 persone, vinile, faccio ancora 2 o 3 volte all'anno dei set solo vinile, allora là c'è da aspettarsi qualcosa di inaspettato. Capito? La gente ha imparato a capire più o meno
La tua
dove.
imprevedibilità a
Sì, sì,
seconda
sì.
del contesto.
Che
Ma quali
può essere amata o odiata, però ho dei supporter, delle persone che mi seguono molto, ma molto leali, perché o puoi amare o puoi odiare questo, perché alla fine o sei settoriale, ti piace un genere, allora ascolti DJ che fanno un genere. Io no, quindi ci metterò più tempo, ovviamente, perché se fai un genere puoi sfondare perché diventa hype. L'hype finisce, la moda finisce. Io non voglio fare la moda, io voglio fare lunga carriera. Voglio sudare, continuerò a sudare e continuo a sudare per evolvermi, anche imparare dai miei errori, perché ovviamente sai quanti errori faccio, uff, come tante persone, però imparo e quindi mi perfeziono e
quali
arrivo.
sono i posti super top ai quali ambisce uno che fa il DJ, che dice, ah, questo è veramente il massimo?
Sì, ce ne sono. Allora c'è come club, ti dico. A Berlino, cioè, se fai techno e suona Berghain a Berlino, il Panorama Bar, Berghain Panorama Bar si chiama perché sono 2 sale, una giù, una è su, quella giù è techno, quella su è disco house, deep house, ma se suoni là, cioè, là sei arrivato, cioè, non ho appena
Ok.
suonato là, là sei proprio il top. Io ci sono suonato 8 volte, poi
Wow.
là, no, però là ti dico che è veramente l'essenza di quello dell'underground. Tra virgolette, perché anche lì sono diventati comunque abbastanza, diciamo, cool, perché entrare al Berghain anche fanno la selezione alla porta, se non ti vesti in un certo modo non entri, cioè tu sai, nero, underground, cioè, hanno creato anche loro purtroppo, come oggi, una cosa cool, ma comunque per me l'essenza del Berghain è la musica che puoi suonare là, la puoi suonare l'essenza, sono proprio i meandri della techno, proprio una cosa, entri proprio, ho i brividi, cioè ho fatto veramente cose assurde, incredibile, incredibile, momenti incredibili. E poi c'è, vabbè. Sono festival, i festival se suoni, non so, al Dekmantel a Amsterdam, all'Awakenings a Amsterdam, e Olanda sono pieni di festival, anche la Germania c'è il Time Warp, poi se suoni, che ne so, a Fabrica a Londra, se suoni al Coachella in America, il Coachella, io ci ho suonato una volta, lì si parla di arrivare al global, là si è diventato global, cioè Coachella, là ci suonano, quando sono suonato io 2 anni fa, c'era il concerto nel Messaggio di Beyoncé, Eminem, cioè si parla, capito, sei nel connubio con la vera pop, le star, e là se suoni là, se ci arrivi con la musica techno house, e là sei, hai fatto quello step, capito,
Salto di qualità.
dell'America, sappiamo cos'è. Però devi stare attento, non diventare commerciale.
Ah,
Da
ok.
commerciale non è una scelta se vuoi diventare commerciale o no. Io dentro sono sempre anima. Sai, non voglio mai vendere l'anima al diavolo. Cioè, se dovessi arrivare a fare qualcosa di commerciale, visto come commerciale, non deve essere mai per scopo per arrivare a fare quella cosa commerciale. Cioè, se diventa qualcosa commerciale, vuol dire che hai fatto una cosa con un linguaggio multietnico, quindi arrivi alle orecchie di tutto il mondo senza volerlo, però. Non è che devo fare, ok, devo fare la hit. No, la hit si crea, non sai quando. Scusami se ti ho interrotto,
No, no,
mi stavi
e poi
dicendo qualcosa.
la critica del, ah, ecco, sei diventato commerciale, c'è
Ecco qua,
sempre. Appena hai dei numeri
certamente.
più ampi, subito dico, ah, non sei più, no, perché hai un pubblico più ampio,
Beh, è
inevitabilmente.
giusto, ma è normale perché dipende poi come fai le cose. Tanto te ne accorgi se uno è diventato commerciale, il tempo lo dice. Cioè il commerciale significa tu, commercio, la parola commercio, tu stai mettendo in commercio la tua musica, vendere. sai, come io non so, se al mercato, sai, stai mettendo a chi. No, non è così. Allora, vendersi è una cosa e creare qualcosa che arriva alle orecchie di tutti, di tanti, però sempre con la tua essenza, col tuo modo di vedere la tua arte, credimi, ci metti un po' più di tempo, però fai cose storiche, fai cose epiche. E bisogna solo avere pazienza, non pensare alle critiche stupide, perché le critiche, se ci sono, è importantissimo, vuol dire che stanno parlando di te. Però io guardo le critiche, ma guardo le critiche costruttive e mi hanno insegnato tanto le critiche costruttive, ce ne sono da persone che mi hanno scritto commenti, anche, sai, fan che all'epoca io magari mi stavo perdendo, perché vedi, andato a Coachella, andato di qua, andato di là, magari, sai, metti un po' il piede
Certo.
fuori da. Certo, è ovvio, però non l'ho mai fatto per soldi, mai, a me dei soldi non me ne frega nulla, cioè io lo faccio per evolvere la mia carriera, ma quando sento puzza di bruciato poi scappo. Però grazie a Dio ci sono dei commenti che mi hanno salvato in quel momento. Che hai trovato Joseph, non sei più lo stesso, che stai combinando? Cioè, aspetta, sai, faccio un esame di coscienza, magari è vero, magari no, però
Certo.
capisci, aiuta. Però i commenti negativi, se stai facendo bene, ci stanno. Mai farsi buttare giù da queste cose. Se lo stai facendo con lo spirito giusto, il tempo dirà tutto, non serve dimostrare a parole o rispondere, sai, perché comunque i commenti negativi sulla musica, ragazzi, ci stanno. Se poi ovviamente tu sei un pezzo di merda, scusami la parola, se ci sono usciti dei casi di DJ che hanno fatto abusi sessuali, cioè scusatemi ragazzi, là, fratello, no, là ti devono proprio radiare, sia dal mondo devi
Certo.
andare in galera, ed è giusto che sia così, ma se ti fanno un commento negativo sulla musica, non ti devi preoccupare, cioè è una cosa che tu sei, è la tua scelta. Se sei diventato commerciale, lo sai, allora hai preso la scelta di diventare commerciale. Se invece sei diventato più ampio e la gente pensa che sei diventato commerciale, tu dentro di te guarda i commenti negativi, magari c'è qualcuno costruttivo, ma il resto, dici dentro, io dico dentro di me, dico tranquillo, poi ci vedremo, io continuo a lavorare. Per voi al vostro occhio è commerciale? Bene, vedremo fra 10 anni. Così è.
Sai che è la tua direzione giusta. Che rapporto c'è con le star, diciamo, della musica più pop? Cioè, tra un DJ di grande successo planetario e un Justin Bieber o uno di questi qua, che rapporto si instaura?
Bene, ci sono casi di DJ che comunque hanno fatto collaborazioni, fanno collaborazioni con le big star, però si parla di DJ che fanno musica commerciale, cioè EDM. Poi sarebbe Electronic Dance Music, è un movimento, questa roba sai che vediamo oggi, che le posso dire David Guetta, Tiesto, Martin Garrix, sono artisti che cioè, veramente hanno fatto cose incredibili, ma comunque si parla veramente di cose che non è che non mi appartengono, però ho conosciuto bene Martin Garrix, ragazzi, Martin Garrix, Tiesto, sono veramente persone con, scusami il termine, le palle quadrate, cioè Martin Garrix è un ragazzino, cioè ragazzino c'ha 23 anni, fa questo da 16 anni che ha il suo primo disco, se lo vai a cercare, ma io sono stato a casa sua a dormire, siamo molto molto amici, ti dico, a parte che ha, vabbè, un impero, ma è veramente di un'umiltà, ha comprato la casa a tutti i familiari, ha comprato un po', non puoi capire, poi ovviamente e poi fa tutto da sé, cioè non è che dici, perché normalmente chi fa musica commerciale per fare soldi, chi lo fa solo per soldi,
C'ha
tu
tutto un
chiami un
mega team,
produttore.
certo.
Sì, cioè voglio fare questo, voglio fare la hit. Allora si studiano le note, sai come funziona? Non so se lo sai, ma ci sono degli ingegneri, dei musicisti proprio che si studiano quelle note, quel giro su 3-4 note che ti entrano in testa, tipo una ripetizione che tu involontariamente stai andando a mettertela nel cervello e non si toglie più, là diventano le hit. Ma queste sono studiate a tavolino e ovviamente ci sono, ed è giusto perché è una scelta. Tu fai soldi, ti piace, fai musica. Bene, non c'è niente da dire contro di questo. Cioè, io vedi, non sono il tipo che dice no, la commerciale non va bene. Va bene tutto.
Se sono
Purché?
scelte della
Sono
tua carriera e poi
scelte.
fai i
Sono
conti con le scelte
scelte.
che hai fatto,
No,
certo.
perché vedo tanti DJ che comunque sono molto, sai, contro questa cosa. No, perché il DJ, ragazzi, ormai non è più come prima. purtroppo, per fortuna, però visto che sei tu, sei un DJ, ti reputi un DJ con le qualità da DJ, magari puoi prendere anche esempio da questi qua, no? Un minimo esempio, e lo fai tu. Dici, aspetta, però non voglio fare come fanno loro, ma magari quell'immagine come la usano non è male. Aspetta, ma questi suoni, l'autotune fa schifo per molti che fanno la techno, l'house, ma aspetta, però fai una cosa innovativa se ci butti un vocal con un minimo autotune su una traccia techno, che succede? Capito? Puoi fare la rivoluzione. Quindi questo dico, mai la musica è di tutti, mai dire no, perché poi sai cosa succede? Aspetta, c'è un altro fattore, l'ego. L'ego fa molto male alle persone. Il fattore ego è un fattore che molte persone non sanno di avere perché non riconoscono l'ego. L'ego è una cosa che vive dentro di noi. Quando la riconosci, ti guardi allo specchio e vedi quell'ego dietro di te, la dici, aspetta, oh, ti ho sgamato, stai là. Allora, fratello, mettiti da parte. Se metti da parte l'ego, è proprio così. Vive dentro di noi, ma non lo sappiamo. Che la gente, no, io non ho ego. L'ego ce l'hanno tutti. L'essere umano ha l'ego. L'essere umano è nato con l'ego. Quindi l'ego, se lo metti da parte nella musica, credimi, vai proprio dritto, vai proprio in una. È quello che ho vissuto per me,
Sai
ovviamente.
che è, per me è incredibile, parlando e intervistando insomma, da 20 anni persone che hanno ottenuto grandi risultati nei settori più diversi, dallo sport al business all'intrattenimento, cioè qualunque settore, ogni volta vedo che i veri top hanno sempre almeno due caratteristiche, hanno un'umiltà di fondo. Perché si mettono sempre in discussione, non vedi mai uno arrogante. Se vedi uno arrogante, già dici, c'è qualcosa che non mi torna qua.
Puzza di
Perché
bruciato.
il vero top è uno che continua a reinventarsi, è alla ricerca della sua verità, no? Non è che è innamorato di se stesso, di quello che ha fatto in passato, vuol sempre andare sul prossimo obiettivo. Quindi questo è un primo aspetto. E poi hanno tutti un grande livello di, ci pensavo l'altro giorno, di affidabilità, cioè è gente che, non so, io magari chiamo qualcuno, no? E gli chiedo una roba, gli lascio un messaggio e poi magari, non so, mi risponde dopo 2 giorni. E la risposta magari di questo tizio, che è un super top planetario, è: guarda, scusami, sono in ritardo, ma ero preso adesso, martedì ti faccio sapere alle 12 e
Spiego
lui.
perché.
E
Ti
martedì
spiego
alle 12 mi
perché.
fa sapere, non è che si dimenticano. E quindi queste due caratteristiche che ritrovo in te, sono incredibili. Sono, come
Ci
dire,
sono
poi.
passato anche io. Ci sono passato anche io, però aspetta, ti spiego il perché. Il fatto dell'affidabilità. L'affidabilità di un artista popolare, famoso, è in base alla sua salute mentale, cioè tu come stai con la tua testa. La salute mentale è un discorso molto molto importante, perché non è dire sei pazzo, no. La salute mentale è come gestisci l'ego, perché l'ego ti rovina proprio il cervello, cioè stai sempre a pensare quello, quindi non ti godi la vita. Come ti godi la tua vita quotidiana? Le droghe, perché ci sono tante droghe, purtroppo non si sa, non lo dobbiamo sapere. Poi la vita loro, la vita delle persone, ma tante persone, non è che dici la droga no, stai in discoteca, no, la droga esiste ovunque. La gente si... C'hanno i loro metodi sbagliati, i loro routine
Certo.
sbagliati. Quindi se uno ti risponde dopo 2 giorni, o è perché veramente è un cazzone, scusami il termine, che veramente ti vuole far sentire che lui è grande e ce ne sono, oppure ha problemi di salute mentale, cioè non è che è pazzo, però c'è la depressione, esistono queste cose qua. Oppure c'è la droga, ragazzi, purtroppo, sono, o tre o quattro, quelli sono gli elementi. Non puoi dire perché, purtroppo, no, purtroppo, ragazzi, è così. Cioè, io non guardo gli altri, non è che puoi dire, puoi giudicare. Chi semina qualcosa, quello raccoglie. Cioè, non è che tu devi giudicare uno in base alla sua affidabilità. La sua affidabilità poi verrà, ricambierà, con altrettanti frutti. Cioè, se tu sei inaffidabile. E tratti delle persone professionali che ci credono al loro lavoro con leggerezza, poi non ti aspettare supporto e appoggio nel futuro. E questa è una cosa che scegli tu. Poi, ovviamente.
È facile proprio, Joseph, anche sbarellare, cioè tu vedi gente che magari ha successo per un attimo, esplode e poi comincia, si monta la
Succede.
testa, via. È molto difficile durare nel tempo, cioè questa è la verità. Aver successo oggi è relativamente facile in qualunque campo, ma
Certo.
resistere nel tempo e continuare a esserci, questo invece richiede
Allora,
proprio un altro tipo di organizzazione.
questo no, questo allora o è perché fa capire proprio le tue intenzioni con la musica, allora o perché lo fai veramente per soldi, stai cercando di prendere tutto quello che vuoi e poi una volta sei diventato ricco, ciao. Oppure, questo è molto ma molto importante, se veramente c'hai il cuore, ci metti l'animo e tutto, diventi famoso, e da uno che non ha niente all'improvviso diventa famoso, là è importante il fattore famiglia, amici, il team, perché ragazzi è facilissimo perdersi, cioè facilissimo. Cioè là è proprio fondamentale la gente che ti circonda, perché purtroppo possiamo, senza fare nomi, sono tanti campioni storici,
Certo.
gente campione, che sono purtroppo stati lasciati soli nella loro fama, che questo non vuol dire che sono cattive persone. Purtroppo però quando ti perdi diventi una persona, si sa tanto chi è cattivo, si vede, si percepisce, non puoi giudicare una persona in base a quello che fa, ma a quello che è. Cioè, se però purtroppo una persona è stata lasciata sola ed è rimasta da sola nel suo successo, e o hai veramente la stoffa e sei nato così con quella stabilità, o devi sempre circondarti di buone persone, di famiglia, amici, perché ragazzi non ci vuole niente. E
Assolutamente.
poi purtroppo, ahimè, o muore e rimane nella leggenda, peccato, magari dice peccato, avrebbe potuto fare di più, oppure ti perdi, cioè. Sono tanti casi, non possiamo
Ascoltami,
parlare
Giuseppe.
degli altri,
De
capito?
dimmi qualcosa lato tecnico. Immaginati che domattina mi alzo, piglio una testata nella porta e dico: basta, da oggi voglio fare il DJ. Ti chiamo e dico: Joseph, DJ Monti, voglio invadere la scena di Brighton con i miei
Ah,
pezzi.
ok.
E tu dici: Monti, non fare. Io ti dico: no, lo voglio fare assolutamente. Da dove devo partire? Che cosa mi
Allora, io
diresti?
ti direi come lo vuoi fare questo DJ? Cioè, no, perché ho visto, sai, gli influencer su internet. Ok, allora vai a farti a fare una bella 10 lampade, ti fai le sopracciglia, ti vesti bene, fai vedere che ti cambi ogni sera, ti compri una bella asticella, così ti metti in console. Io ti preparo pure i bottoni, come fare.
Prefatti.
Magari, ok, ti va bene, ma ci devi provare, non è che ti va bene per forza, e ci provo. Oppure se vuoi fare il DJ veramente, mettiti là, io ti posso spiegare quello che vuoi fare, vai, cioè non è
Ma
che
quali
però
sono gli
non c'è
elementi?
tempo là, puoi stare pure
Certo,
20 anni
lì tutta la
e
vita.
non ci puoi manco riuscire sicuramente, cioè io
Quali
sono
sono
onorato di essere qua.
gli aspetti, diciamo, più complicati, proprio del tuo mestiere? Se dovessi dire anche agli sbarbati in ascolto, che chiedono, ecco, consigli se vogliono, intraprendere questa carriera o rispetto alla carriera che stanno facendo, quali sono, diciamo, suggerimenti o anche gli aspetti più critici di quando sei nella fase di produzione o nella fase live, hai degli elementi così da suggerirci?
Io lo dico sempre, prima di tutto ci devi credere proprio assai, cioè non puoi dare un minimo cenno di cedimento, perché se tu cedi mentalmente sei finito, cioè là proprio vuol dire, ti dico, allora se proprio hai già intrapreso la carriera è una cosa, ma se vuoi intraprendere la carriera, fratello, te lo dico, veramente ci vuole una mano dal cielo, io non lo so, oggi è veramente difficile diventare qualcuno in questo modo, ce ne sono tanti. Troppi e tanti, quindi è difficilissimo. Però veramente, se ci credi veramente, se veramente c'hai la stoffa e sai di saperlo, e magari qualcuno che fa ascoltare le tue cose ti dice: caspita, oh, ma tu c'hai la qualità, devi darci dentro. Ma allora mettiti dentro. Cioè, a me all'inizio mi disse: oh, ma tu qualcosa c'hai, qualcosa c'hai. E quel qualcosa che c'hai mi fece completamente, cioè, mi dava ancora più grinta. Io non pensavo a quelli che cercano di mettermi i bastoni fra le ruote, perché quelli ti vogliono vedere morto. Tu devi pensare a quelli là che ti dicono col cuore, i miei amici veri, se uno li ha, oh, ma c'è qualcosa, quel qualcosa ti deve far capire, ok, quel qualcosa deve diventare qualcosa. Ma se pensi agli haters, che ci sono anche da quando non sei nessuno, cioè la vita che ti dà gli haters, allora
Certo.
no. Però se hai intrapreso già una carriera e stai già arrivando a qualcosa, sei arrivato a qualcosina che pensi di arrivare in futuro, allora, prima di tutto, stare in salute, devi stare fresco, cioè non puoi, devi mangiare bene, devi farti i massaggi, devi dormire, cioè, capito? Là è la longevità.
Prenderti cura, diciamo, di te.
Divertiti, mi sono divertito, mi sono tanto divertito, ho fatto tutto, ma poi Ho capito quando era il limite, lo stop. Io nella vita voglio fare tutto, ma cioè, prima di tutto per me tutto è la musica, è il tutto, cioè
Ma
sempre tutto in base alla musica.
dal punto di vista tecnico, invece, come fai a valutare se uno ti manda un pezzo? Da cosa valuti se quello è un fenomeno o se è uno che schiaccia due bottoni?
No, vabbè, sì, è un discorso abbastanza complesso, perché comunque con la tecnica digitale oggi tu puoi fare tutto, però ecco qua, stravolgere il digitale, cioè far sentire il digitale come se fosse quasi analogico, cioè tu devi usare i programmi, non devono essere macchinari le tracce, devono essere un copia e incolla, stravolgi quei programmi e crea qualcosa di innovativo. Poi è molto importante il fattore mixing, cioè come suonano le tracce. Se sai far suonare bene le tracce, puoi fare anche qualcosa di ok, buono, ma se suona bene può diventare qualcosa, che è importante, proprio la qualità, il mastering sarebbero, sai, il finale, tu prendi la traccia, la mandi a un ingegnere, però il missaggio, cioè è vero, come suona la cassa, il basso, il clap, l'hi-hat, sai, la batteria, tutto, il synth, devono essere mischiate bene insieme, mixate bene insieme per poi la qualità finale della traccia singola. Ma è un discorso complesso, ma non è così complesso perché se tu ami la musica e ti rendi già conto di chi ha qualcosa in più, come hanno fatto con me i miei maestri napoletani, Rino Cerrone e Marcantonio, che sono due per me veramente maestri, mi hanno insegnato quasi tutto, cioè, e sono stati loro, io dopo aver prodotto il mio primo disco, li conobbi perché loro suonavano il mio disco, disse: Caspia, ma tu sei quel ragazzo di quel disco, mi mandi delle demo? E allora gli mandai delle demo perché andavo a ballare, ero piccolo, avevo 16 anni, 17 anni, andavo dei party techno qui, cercavo sempre di arrivare dietro la console per conoscere i miei idoli. E comunque un amico mi fece conoscere Rino Cerrone e Marcantonio, e loro mi chiesero delle demo. Gliele mandai, loro mi disse: vieni in studio, vieni andare a Napoli, come in studio da loro, cioè tremavo. E andai lì e mi disse: senti, ti voglio parlare, questo è Marcantonio. Poi Rino Cerrone è venuto dopo. Se tu, cioè, la wave sarebbe l'onda, no? Immagini un grafico e tu
Certo.
a livello tecnico tu vedi queste onde, sai, tipo un elettrocardiogramma, no? Però è l'onda della musica, tutta la frequenza, le frequenze. Normalmente dovrebbe essere così. A me erano così. Cioè,
Ah,
magari lui ti deve mettere di un mixer per fare.
complesse.
Disse: guarda, suonano bassissime, cioè c'è un messaggio terribile, ma lo si sente che è stato fatto su un hi-fi con due casse così, perché era quello che avevo. Però fammi una cosa, esportami ogni singolo suono, le porti da me, cioè gli ho esportato la cassa da solo, sai, funziona così, è come sono varie tracce, così, come sai, un
Certo.
foglio a righe, e ci sono la cassa, il basso, il sì, cioè tu fai, li esporti e le mandi come singolo suono, intere. E lui l'ha passata in questo mixer e ha detto: guarda adesso, le passa qui, dice: caspita, ha cambiato tutto. Cioè, adesso qui dobbiamo lavorare. Il messaggio, ecco che ti voglio far capire, tu hai qualcosa, perché vedi, e quel qualcosa mi ha cambiato la vita. E devo ringraziare questi ragazzi che ci hanno
Grande.
preso, perché
Senti.
altrimenti non sarei
Certo,
qua.
era un casino.
Sì.
Come lo stai vivendo questo periodo di Covid con gli eventi fisici, i grandi eventi che vengono chiusi, che non sono fattibili?
No, no,
Sai,
no,
adesso
io. Allora.
migliorerà la situazione, però come da qua a un anno, quali sono i tuoi programmi?
Da qua a un anno spero che si torni alla normalità. Spero veramente da qua a un anno, può essere meno, può essere un anno, però spero non di più. L'anno passato è stato un anno terribile, cioè a livello proprio, vedi, fatto mentale, eccetera, eccetera. Però adesso ti dico la verità. È stato forse l'anno più importante di tutta la mia carriera, perché senza, vabbè, non diciamo così, perché vabbè, ogni anno per me è importante, ma questo a livello proprio personale, a livello di, vedi, stabilità mentale, di cosa fai, organizzarti il lavoro, di sentire quelle cose, vedi, l'albero di Natale, quelle cose là, che tu comunque viaggi sempre, si era un po' perso, anche se l'ho sempre mantenuto, ma non era, era il 10-20%. Adesso l'ho riportata al 100%, quindi quando tornerò non più forte, ma proprio stratosfericamente meglio. Perché quando sei con i piedi completamente a terra e l'animo collegato a queste cose, che è la vita, le piccole cose, le persone, parlare con le persone, svegliarsi presto la mattina. Mi sveglio ogni giorno alle 6:30, alle 7. Io andavo a dormire a quell'ora, cioè per farti capire, andavo a vado a correre, mai fatto in vita mia, dieta, è partito da me. Nessuno mi poteva dire vai a correre, fai quello. Io sono proprio l'anti, cioè fai quello, io faccio l'altro. Quindi quest'anno è un anno molto, molto importante. Ed è molto importante, credo, per tante persone della scena e non anche persone, perché ti fanno capire, vedi, ora sei qua, domani sei qua. Attento, ho anche imparato a gestirmi l'economia, che io sono stato sempre uno spendaccione, ma me ne sono visto bene, mi sono goduto la vita. Sai perché? Che vengo dal niente, lo sai bene, te l'ho detto prima. Quindi chi viene
Certo.
dal niente, dici, caspita, vuoi fare quelle cose che hai visto nei film? Le ho fatte, l'ho fatto i film, le ho visti, le ho fatte tutte, su apposta. Cioè, tipo XXX, no? Con Vin Diesel, andavo a Bora Bora, la mia prima vacanza è buona, no, devo andare a Bora Bora, spesi tipo 30, non so quanti soldi, voglio dire, ma tanti, tanti, tanti soldi. Io come Vin Diesel mi missi là, ovviamente non c'erano le ragazze come Vin Diesel, perché quella non è una cosa che mi piace fare così,
Non
però
c'era
mi missi là solo.
Vin Diesel.
No, sai, Vin Diesel stavano con le ragazze che lo massaggiavano, io no, perché sono una persona seria, però sai, stavo così. E pensavo magari un giorno di avere la mia fidanzata a fianco. Infatti ci andai con la mia fidanzata, che mi fidanzai dopo 2 anni. Cioè, però ho affittato yacht, non erano miei. La gente pensa dalle foto, ah, chissà, si è fatti i miliardi, come diciamo la TAP. No, no, però mi faccio passare gli sfizi ed è importante. Però ho imparato da questo Covid, veramente, prima di tutto gestire l'economia. Ma soprattutto, te lo giuro, guarda, con tutto il cuore, l'ho sempre fatto, ma ne farò ancora di più. Dare al prossimo, perché c'è tanta gente che non c'ha niente, non c'ha niente, anche una piccola stupidaggine. Anche l'albero di Natale vecchio l'abbiamo regalato alla Caritas, qua a Caserta. Cioè, mi emoziono, cioè, mi piango perché c'è gente che non c'ha niente. E noi spendiamo tanti di quei soldi per cose, per cazzate. E quello è. Basterebbe una minima cazzata tutti i giorni. Per quella gente, questo voglio fare, me lo sono ripromesso, me lo sono ripromesso e lo farò e lo faccio, l'ho sempre fatto, ma va fatto col cuore, non per farti vedere che hai fatto la beneficenza, quello che ormai non se la beve più nessuno, sta cosa di farsi vedere per la beneficenza, gli attori che andavano in Africa, si facevano
Chiaro.
i reportage,
Tre foto,
facciamola,
arrivederci.
normale, tutti i giorni, quello è,
Super,
quello.
Joseph, senti, mi ha fatto veramente piacere questa chiacchierata. Peraltro è la prima volta che chiacchiero con uno che fa di mestiere, diciamo, ufficialmente DJ di mestiere. Sei il mio primo DJ, Joseph,
Veramente,
e che DJ, capito? Grande!
è un onore, grazie. Io ti ringrazio davvero per questa chiacchiera. So bene, molti ascoltatori non sanno nemmeno chi sono. Spero di potervi un giorno farvi cambiare idea sulla nostra scena, sul nostro mondo, perché è sempre vista come il fatto musica discoteca uguale droga. Ah, non è così, non è così. Io faccio cultura, faccio la musica e questo è quello che è il futuro, quello deve essere. Basta queste cose, fanno più questi messaggi, gli danno più la trap e la roba, la rap, ovviamente non sto criticando il genere, ma queste cose, l'oro, le macchine, le femmine, che non la tecno. La tecno è umiltà, è DJ, è ballare, è sfogare. Quindi ragazzi, un occhio in più non farebbe male per il
Super,
nostro
Joseph. Grazie mille davvero e ci teniamo in contatto e in bocca al lupo per tutto. Alla
mondo.
prossima.
Grazie, buon Natale, buone feste a tutti, grazie di cuore.